Ludwig Monti, buongiorno.
Buongiorno Livio Partiti, buongiorno.
E benvenuto, bentornato. Grazie. Anzi, qui nel posto delle parole per raccontare questo ultimo libro intitolato Gesù Uomo Libero, pubblicato dalla casa editrice Kikaion della comunità di Bose, da dove ci sta parlando Ludwig Monti, monaco di Bose biblista, collabora alle riviste Parola, Spirito e Vita e Ricerche Storico-Bibliche. Per edizioni Kikaion ha pubblicato Le parole dure di Gesù e poi i Salmi, Preghiera e Vita. E adesso entriamo insieme con Ludwig Monti in questo piccolo libro che si sviluppa per circa neanche 100 pagine, ma con un attraversamento dello sguardo di Gesù intorno alla parola libertà. Ecco, la parola libertà qui è esaminata sotto diverse forme, Ludwig Monti. Ma la libertà, appena ho letto l'indice, mi sono accorto che la libertà di Gesù è sempre unita a un'altra, a una preposizione. La preposizione da. Libertà di Gesù dalla famiglia, libertà di Gesù dalla religione, dalle sue angustie, dal potere politico, dalle folle, dalla sua comunità, dalla paura della morte e da se stesso. Ecco, la parola libertà. Uno pensa subito alla parola libertà, libertà di fare qualche cosa, no? Come se fosse una parola quasi anarchica. Invece qui c'è una parola che ha una disciplina, libertà di, però c'è anche quella preposizione da. Ed è una preposizione molto importante. Spero di non dire delle stupidaggini, Ludwig Monti.
No, grazie a lei, ha capito bene lo spirito. Infatti io nell'introduzione e poi nella conclusione preciso che per arrivare a una libertà, come lei dice, di fare qualcosa, che potremmo anche dire una libertà per, in vista di, occorre prima partire da una libertà da, per dirla in termini filosofici, come ci hanno insegnato prima della pars construens, c'è cioè la pars destruens, bisogna non fare qualcosa per poi fare qualcos'altro. E io ho cercato proprio di declinare questa sua libertà come il suo stile di vita, lo stile di vita di Gesù, che era sempre capace di mettersi in relazione. Perché ho usato questo, lei ha detto l'indice, perché ho usato libertà da 8 istituzioni, elementi, situazioni? Proprio perché Gesù non voleva mai essere schiavo, non voleva mai essere incasellato, incarcerato, rinchiuso, ma voleva sempre far emergere quella che era la sua capacità di vivere, quella che la sua capacità di essere al di sopra, di volare alto, la sua capacità di non mettersi, di non lasciarsi mettere i ceppi da nessuno, addirittura quando è di fronte a Pilato, che lo è nel momento in cui lui è con le mani legate, lui lì mostra massimamente la sua libertà.
La sua libertà ed è una libertà vissuta non per se stessi, ma una libertà vissuta per gli altri, quindi andando anche contro, per certi aspetti, alle istituzioni stesse, perché a volte la necessità di essere liberi presuppone, la libertà presuppone anche una disobbedienza, potremmo dire una disobbedienza civile, cosa che Gesù ha realizzato nel corso della sua vita.
Sì, lei non sa quanto sono vere e quanto sono care a me queste parole. La libertà suppone la capacità anche di una disobbedienza civile, è proprio così. Quando Gesù veniva, per esempio, il primo rapporto che ho sviluppato, quando la famiglia voleva incasellarlo nei suoi schemi, voleva impedirgli di vivere la sua vita di celibe, di itinerante con una comunità, e dicevano questo è fuori di sé, è matto, e volevano riportarlo, lui è riuscito con uno sguardo e una parola a dire: ma in realtà chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, quelli che fanno la volontà di Dio, quelli che vivono in un certo modo, loro sono la mia nuova famiglia. E quindi Gesù ha disobbedito a qualunque potere volesse costringerlo, coartarlo, ma come lei diceva bene, non lo ha fatto per capriccio, per un ghiribizzo personale, ma lo ha fatto proprio per insegnare a quelli che vivevano con lui, ai suoi amici, il bene, la vita. Per gli altri, ha insegnato agli altri cosa significava essere liberi vivendo lui la libertà. È interessante che Gesù parli poco tecnicamente di libertà, ma la viva con i suoi gesti, e con parole di altro tipo.
Ludovico Monti, lei ha citato proprio un capitolo importante, forse mai abbastanza raccontato, spiegando, andando dentro proprio questa situazione che lei prima ci raccontava, che Gesù sceglie di non avere una famiglia carnale. Ecco, da questa famiglia prende le distanze. Ecco, forse questo può creare fraintendimento, come lei spiega nella pagina seguente a questa figura di Gesù che non sceglie la sua famiglia perché ha una famiglia più grande. Quando Gesù dice con parole molto dure, lascia che i morti seppelliscano i morti, va e annuncia il regno di Dio. Ecco, queste sono due pagine che spesse volte la Chiesa non ci ha raccontato nel modo giusto, vale a dire non è entrata proprio nell'humus di questa parola.
Sì, ed è proprio per questo, le citavo prima all'inizio il mio piccolo libretto ormai di 8 anni fa, le parole dure di Gesù, e questa parola lascia che i morti seppelliscono i loro morti faceva parte di quella quarantina di detti di Gesù che ho preso in esame.
Ed è questa una delle parole forse più dure, più difficili, sì, anche da entrare dentro il significato.
E lei dice giustamente la Chiesa ha faticato ad assumere, prendiamo anche solo per essere concreti, pensiamo solo all'enfasi negli ultimi anni sulla famiglia, con il sinodo sulla famiglia celebrato in due riprese a Roma con tutti i vescovi e Papa Francesco. Lì c'è una preoccupazione sacrosanta, cioè di mettere al centro la famiglia, di cercare di declinare questa istituzione in ambito per renderla eloquente nell'oggi. Però per un cristiano, per un discepolo, una discepola di Gesù Cristo, c'è qualcosa che va al di là della famiglia. La famiglia non può, ovviamente lei capisce che essendo io monaco leggo questa parola con tutta una ottica molto particolare, non voglio autogiustificare la mia scelta, ma la leggo con un pathos e una visione del tutto particolare, ma credo che per ogni cristiano, per ogni uomo o donna, qualsiasi scelta faccia del proprio regime di vita, rendersi conto che la vera famiglia è quella famiglia di chi è capace di vivere in profondità il sentire, il volere, il parlare di Gesù. Questo è molto importante e questo riesce poi a recuperare anche la famiglia in un'altra ottica. In un certo senso siamo chiamati a vivere anche i legami familiari che restano e che sono importanti attraverso la mediazione di Gesù Cristo.
Gesù, avendo compreso che solo da una vera separazione può nascere un'unione profonda e stabile, invita caldamente i componenti della nuova famiglia a vivere una decisa libertà dalle famiglie di provenienza. È nella separazione che c'è l'unione.
Sì, queste sono parole, non credo di averle citato, ma sono parole di un filosofo che dice, sottintese, che dice che ogni unione veritiera nasce da una decisa e consapevole separazione. Pensi solo alle pagine iniziali della scrittura, il libro della Genesi, quando siamo nel secoli e secoli prima di Cristo, in un'ottica di clan familiare, si arriva a dire l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una carne sola, che è quello che poi Gesù riprende quando lo interrogano sul divorzio. Cioè arrivare a dire questo in un'epoca in cui si viveva esattamente il contrario, era impossibile uscire dal clan familiare, era già capire in profondità questa verità umana. Pensiamo solo quando una coppia vuole cominciare una propria storia di amore, uscire per dare vita a una nuova entità, bisogna necessariamente che prenda le distanze dal padre, dalla madre che ha avuto, perché occorre creare una nuova unità, poi si riprendono i legami si vivono in altro modo, però senza questa separazione, senza questo taglio, questa decisione non è possibile cominciare una nuova comunione, proprio è letteralmente impossibile, perché è come se ci fossero delle forze che ci tengono ancorati al passato.
E quanta ipocrisia religiosa c'è, non sto parlando dell'istituzione religiosa, ma di tutti noi, quanta ipocrisia religiosa c'è in merito a questo, soprattutto, Ludwig Monti?
In merito a questo elemento sulla famiglia?
Sì.
Sì, cioè, io, oltre dell'ipocrisia io la definirei anche in altro modo, diciamo su questo io parlerei più che altro di incomprensione, perché sa qual è il punto? Il punto è che, come qualcuno ha fatto rilevare, che spesso nella Chiesa succede che ci sono celibi, uomini, maschi e di una certa età, che prendono decisioni per coppie di uomini e donne o di qualsiasi tipo siano, giovani che hanno tutto un altro stile di vita. Lì c'è una, forse un'incapacità a comprendere, proprio perché non la si vive, o a volte addirittura la si mitizza. Questo è un rischio che noi celibi abbiamo, non avendo una famiglia, ma che poesia, che bellezza, che gioia, il desco familiare, il focolare, e ovviamente l'erba del vicino è sempre più verde, quindi si mitizza ciò che non si ha. Questo è purtroppo una miopia. Papa Francesco ha cercato nel sinodo di far evolvere le cose attraverso anche delle una visione più ampia, più umana, più intelligente, però ci sono secoli e secoli di altro tipo. Quanto all'ipocrisia, che lei cita, le rubo solo ancora 30 secondi per dire che questa sì, non credo in riferimento alla dinamica familiare, ma in generale il vizio tipico degli uomini religiosi è la ipocrisia. Le cito solo un detto di un caro amico vescovo, un detto riferito a me personalmente durante un viaggio insieme, in cui mi diceva: Gesù, con la sua vita, morte e resurrezione, ci ha liberato dalla morte, ma non ci ha liberato dall'ipocrisia religiosa. E questo vescovo me lo riferiva come detto dal suo padre spirituale. Questo purtroppo è un rischio terribile che noi uomini religiosi abbiamo, l'ipocrisia, il pensare in un modo e dire in un altro.
Lei ha scritto infatti in questo libro che Gesù ha vinto la morte, ma non l'ipocrisia religiosa, se ben ricordo. Però vedo qui una sottolineatura: in nome di consuetudini religiose si finisce per svuotare di contenuto l'intenzione profonda con cui Dio ha donato agli uomini la sua parola. E quindi tutto questo diventa un comando, diventa un dogma, diventa una dottrina.
Sì, sì, e qui mi riferivo a Gesù quando dice siccome voi dite, dice ai farisei e agli uomini religiosi, non vogliamo demonizzare la categoria dei farisei, per carità, sappiamo che San Girolamo ha detto guai a noi che siamo i nuovi farisei, ma agli uomini religiosi Gesù diceva voi dite siccome è offerta sacra a Dio ciò che sarebbe dovuto ai genitori, e cita un passo della Torah, allora voi non vi prendete più cura dei genitori. Cioè si finisce per usare la scrittura come un deposito di frasi da utilizzare contro gli altri, come arme ipocrite contro gli altri, e allora si finisce per svuotare quello che è un mezzo e lo si rende un fine. È qualche cosa di quando, per esempio, nella discussione sul divorzio arrivano a dire, gli dicono i suoi avversari, ma Mosè ci ha dato la possibilità, ha dato all'uomo la possibilità di mettere sua moglie, di divorziare, che anche questo sta scritto nel Deuteronomio, e Gesù dice ma per la durezza del vostro cuore, in realtà in principio non fu così. Quindi Gesù ha la capacità di andare alla Genesi, di andare indietro, di leggere la scrittura in modo sempre umanizzante, come una segnavia, una mappa che guida alla vita. Purtroppo noi uomini religiosi invece cosa facciamo? Ce ne serviamo per dire contro gli altri, e soprattutto per fare quella cosa che Gesù rimprovera con grande forza in Matteo 23, guai a voi che mettete pesi insopportabili sulle spalle degli altri e voi non li toccate neppure con un dito. Terribile, ma vero.
Gesù non si lascia mai travolgere dagli eventi, sembra che quasi per certi aspetti gli eventi non lo tocchino, no? Lui però accoglie l'evento stesso, qualunque esso sia, e quindi accogliendo l'evento accoglie anche gli altri, crea, come scrive nel libro Ludwig Monti, crea una cosa straordinaria, uno spazio di fiducia e di libertà. Ecco, ad avercene oggi di persone, Ludwig Monti, che ci diano fiducia, che ci diano speranza, che ci diano libertà.
Lei ha toccato un punto veramente nodale, è proprio così, avercene di persone, non è facile, proprio Gesù ha questa capacità di non lasciarsi travolgere, ma di essere sempre capace di fare qualcosa di ciò che la realtà gli pone davanti. E quindi Gesù, di fronte a un evento, a un danno, per esempio quando lo percuotono, gli dice ma se ho sbagliato nel parlare, dimostrami quali sono le mie colpe, quali sono gli errori, le colpe che io ho fatto, ma se non ho colpe perché mi percuoti? Avere questa capacità di creare attorno a sé libertà e fiducia anche nei momenti difficili, perché siamo tutti capaci di farlo quando tutto è bello e siamo allegri, ma quando ci sono scontri, difficoltà, durezze, lotte, violenze, riuscire a creare uno spazio umanizzante e liberante di fiducia è un'arte estrema. Io credo che sia una delle arti per cui Gesù è ancora più affascinante oggi, davvero è. Ha una capacità di darci con la sua vita un'indicazione di via che è estrema, straordinaria.
Estrema, straordinaria, e risponde proprio alle domande, e soprattutto domande ne crea molte in questo tempo di crisi, Ludwig Monti, dove la parola abbiamo forse, se non proprio toccato con mano, ci siamo avvicinati molto velocemente, dato il tempo che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto nelle settimane scorse, a un tempo in cui la parola dolore, la parola sofferenza, lutto, morte, ci ha messo in relazione con la nostra vita, con la nostra fragilità. Ecco, lei alla parola dolore cita lo straordinario pensatore Emmanuel Levinas, dove parte dal dolore dicendo che il dolore, certo, isola, no? Perché ti mette da parte, però se il dolore ti mette da parte, allora è necessario, come contraltare, creare un'altra parola, e questa parola è compassione. Senza compassione non c'è ordine nel mondo.
Esatto, questo è un pensiero straordinario del grande filosofo ebreo francese Emmanuel Levinas, in cui arriva a dire proprio che un testo a me molto caro, in cui lui dice: il dolore non ha senso in sé, il dolore isola, però cosa abbiamo la possibilità di fare anche e soprattutto nel momento di dolore? Vivere la compassione, soffrire insieme agli altri. E qui c'è un bellissimo racconto della tradizione cassidica ebraica di Martin Buber che recita così: quando due amici si trovarono una sera in una taverna a bere, e quando il cuore dei due era ormai allegro per il vino, l'uno disse all'altro: tu mi ami? E l'altro rispose: sì, ti amo. E così per tre volte. La quarta volta disse: ma tu mi ami? Allora il secondo disse: ma perché continui a chiedermelo? Allora il primo gli dice: ma tu sai quello che mi fa soffrire? E l'altro si ferma e dice: ma in realtà non posso dire di poterlo sapere. E l'altro conclude: se non sai ciò che mi fa soffrire, ciò che mi fa patire, come puoi dire di amarmi? Ecco, il primo passo per amare una persona è sapere ciò che la fa patire, dunque patire insieme.
Compatire, perché ogni giorno ha la sua pena, e anche questa, in questo nostro vivere quotidiano, la parola libertà ci attraversa, perché la parola libertà è una parola di scelta, e ce lo fa capire molto bene la vita di Gesù, il suo poco parlare di libertà, ma la sua grande partecipazione a questa parola libertà, fino a rinunciare alla vita stessa, andando liberamente incontro a quello scandalo che è lo scandalo della croce.
Esatto, e qui la ringrazio perché tocca veramente il punto nodale. L'ultimo capitoletto del mio libro è La libertà di Gesù da se stesso. E lei ha introdotto un tema difficile. Posso dire solo due cose brevemente. La prima: andare verso la croce, quando Gesù parla della necessità, per tre volte nei Vangeli sinottici dice che è necessario che avvenga la sua passione, morte e resurrezione. Allora potremmo pensare che ci sia un fato divino, qualcosa che gli pesa sulla testa, un destino che lo costringe, anche in quello invece Gesù è libero. Perché? Perché Gesù sa che c'è una necessità umana innanzitutto, cioè che in un mondo ingiusto il giusto dà fastidio, dunque va fatto fuori. Se si è capace di trasformare anche questa situazione in un'ora in cui si è capace di amare addirittura il nemico fino alla fine, questa diventa anche una necessità divina, nel senso che si fa la volontà di Dio. Questa è la prima cosa. E la seconda cosa è che anche in questo Gesù è stato libero da se stesso. Proprio l'ultimo capitolo lo sottolineo, perché in un momento del genere, quando siamo ingiustamente per di più accusati di fronte alla fine, di fronte alla morte, di fronte a qualche cosa che ci toglie per definizione la libertà di vita, alla fine lì abbiamo la possibilità di reagire o con la violenza, o chiudendoci, o addirittura come fa Gesù. Gesù ama fino alla fine, è talmente libero anche dalla sua vita, e come dice un padre medievale dell'undicesimo secolo, nudo e appeso alla croce va adorato, nuda e appesa alla croce va adorata la verità. E aggiungo un'ulteriore piccola citazione del Vangelo, il Vangelo secondo Matteo, un versetto che noi cantiamo qui a Bose come antifona, un salmo che dice Gesù: nessuno mi toglie la vita, ma io la depongo da me stesso. O addirittura un'altra in cui dice non temete chi vi toglie la vita, ma poi non può più fare nulla. Non può più fare nulla, perché di fronte alla libertà possono anche ucciderci, ma noi siamo liberi anche da noi stessi, anche di affrontare l'ingiusta violenza.
Ludwig Monti, come si fa a essere liberi e nello stesso tempo servi?
Qui c'è una citazione del Nuovo Testamento, della prima lettera di Pietro, in cui c'è questo accostamento quasi ossimorico. Sapete, l'ossimoro, il dire un contrario, il dire una luce tenebrosa, una gioia triste. Arriva a dire nella prima lettera di Pietro: agite da uomini liberi quali servi di Dio. È straordinario. Agite da uomini liberi, virgola, quali servi di Dio. Cioè, nel momento in cui noi accettiamo di vivere quello che è una parola che ormai è desueta, è controcorrente, la parola sottomissione, a farci servi gli uni degli altri, cioè a dire: io mi metto sotto di te, ti porto e voglio fare il tuo bene, sono libero di fare il tuo bene fino alla fine. Ecco, io sono libero di fare il tuo bene, in questo modo io sono libero e dunque sono servo di quel Dio, di quel Gesù che mi ha chiesto di farmi servo degli altri. Quando Gesù dice il figlio dell'uomo, cioè lui stesso, non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per tutti, è quello che nel nostro piccolo chiede anche a noi: farci liberi di servire gli altri, mentre il contrario è quello che spesso noi facciamo, ci serviamo degli altri per affermare la nostra pretesa libertà.
E lei scrive, se ricordo bene: non fare il bene possibile in favore dell'altro significa uccidere l'altro, e questo è una cosa che, se ci rendiamo conto, è grave parecchio.
Eh sì, questo fa parte di quel discorso aureo, del discorso della montagna, in cui di fronte al è stato detto non uccidere, ma io vi dico che chi non è stato capace di fare il bene agli altri in realtà ha già ucciso anche lì. Siamo onesti. Quante volte noi non uccidiamo gli altri perché abbiamo paura delle conseguenze penali, ma spesso, e questo purtroppo devo dire, nella vita monastica è una cosa che si vede, finiamo per con un sorriso falso per dire all'altro ti voglio bene, mentre in realtà gli stiamo dicendo vorrei che tu non scomparissi dalla mia vista. Ecco, il fare questo è l'ipocrisia, il cercare invece di fare per quanto possibile, cioè adesso, cioè io di fronte a te, cioè qui, il bene che io posso fare questo significa non uccidere. Non fare questo è già invece uccidere una persona, anche se magari esteriormente la si loda e la si innalza.
E a proposito di uccidere, come il caso, un altro tema di scandalo della vita di Gesù, a proposito della prostituta. Questo libro in copertina riporta un dettaglio di un quadro del Guercino, Gesù con la donna adultera, e il particolare che è stato messo in copertina è un particolare molto bello, dove si vedono le mani degli altri, il dito puntato. Ecco, il dito puntato è veramente quasi una condanna, mentre c'è un dito che non è puntato che amo di condanna, ma invece di accoglienza, di porsi nella domanda di dire: e io chi sono per condannare?
Esatto, molto raffinata la sua osservazione, la ringrazio. La copertina è stata scelta, come tutte le copertine delle nostre edizioni, da Enzo Bianchi, che ha questa capacità artistica di cogliere i particolari più utili, più interessanti e più eloquenti, e c'è veramente qui questo gioco di mani. Esatto, è una delle cose più straordinarie. Io credo che c'è anche questa cosa, oltre al gioco di mani che lei sottolinea, c'è anche il gioco degli sguardi. Mi fa venire in mente un altro episodio nel capitolo 7 di Luca, quando Gesù è invitato, sempre si parla sempre di cose analoghe: entra una prostituta e c'è il fariseo che ha invitato Gesù a tavola, che mormora, dice: ma siamo matti, questa è una peccatrice, lui che si lascia lavare i piedi da lei, anche lui è un peccatore. E Luca dice che Gesù, guardando, si guardando la donna, disse a Simone. C'è questo sguardo qui, lui reintegra la donna e parla a un altro. Qui è il contrario, qui sta guardando quest'uomo barbuto e sta parlando con il suo dito, come lei diceva, accogliente, sta indicando alla donna, come dire, reimmettiamola, reintroduciamola nella vita. C'è questa capacità fisica, gestuale di Gesù di vivere la fiducia e la comunione che i pittori sanno riprendere e consegnarci.
Ludwig Monti, con quale passo della scrittura si è aperta la mattinata nel monastero?
Si è aperta come sempre con un passo di un salmo: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca canterà la tua lode. Il salmo 51-50, il salmo Il Miserere, alla fine di una lunga confessione di peccato, il salmista dice: Signore, apri le mie labbra. Cioè noi iniziamo la giornata chiedendo che sia Lui ad aprire le nostre labbra e a farci, a mettere nelle nostre labbra, se possibile, parole di comunione.
Prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni ho due libri che mi fanno compagnia. Sto rileggendo dopo anni Le Confessioni di Agostino, e poi sto leggendo qui davanti a me un libro di Ivan Illich, Pervertimento del Cristianesimo, Conversazioni su Vangelo, Chiesa, Modernità. Ivan Illich, questo prete cattolico che addirittura nel 69 rinunciò, dopo le censure ecclesiastiche, all'esercizio pubblico del suo ministero presbiterale, ma che è stato una delle grandi coscienze critiche dell'Occidente, e qui in questo libro abbastanza corposo, in 200 pagine, mette in luce quelli che sono i rischi contro cui va incontro la dimensione religiosa, che può annullare, annichilire, spegnere il cristianesimo, spegnere la libertà di Gesù Cristo.
Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato, per averci raccontato il libro fresco di stampa, tra l'altro, Gesù, uomo libero, pubblicato dalla casa editrice Chicaion della comunità di Bose. Grazie ancora Ludwig Monti e buona giornata.
Grazie a lei, Livio Partiti, e buona giornata. Grazie.